Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia. Ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi laverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito il tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
pagina del Vangelo secondo Luca che abbiamo ascoltato è forse una delle più note di tutto il Nuovo Testamento, la parabola, che ci parla di un padre e due figli. La parabola ci presenta dei personaggi che hanno il valore di figure esemplari, figure che dunque ci aiutano a riflettere su quello che il brano evangelico, la parabola, descrive con il termine patrimonio. Patrimonio è un termine che per noi ha un significato subito comprensibile, ma qui patrimonio ha a che fare con la relazione tra i due figli e quell'uomo che poi viene identificato come il padre. E quell'uomo, certamente nella parabola, è figura che serve a contemplare il mistero di Dio, contemplarlo. Il mistero di Dio, sempre nella sua novità e nella sua originalità. Il patrimonio, mi sembra che possiamo intendere così, prendere contatto più direttamente con le due figure dei figli, il patrimonio, la nostra vita, la nostra vocazione alla vita. E i due figli sono ben diversi tra di loro, ma alla fine dei conti poi constateremo che c'è una convergenza tra le due figure: il figlio più giovane, il figlio più anziano, il figlio più giovane, chiamiamolo l'uomo del diritto, il figlio più anziano, chiamiamolo fin da adesso l'uomo del dovere, figure esemplari, diritto-dovere. Vediamo subito il comportamento del primo figlio, che vanta un suo diritto, quello che mi spetta. E vanta un suo diritto e dunque pretende e dunque esige e dunque impone la sua volontà. Il patrimonio per lui è quel che gli è dovuto sempre, e questo è il motivo per cui poi si allontana, gira per il mondo, sperpera, spreca, distrugge. Fenomeno che, vedete, sappiamo riproporre in altri termini anche con esperienze che sono molto vicine a noi: la capacità di distruggere, la capacità di saccheggiare il mondo, di rovinare, di inquinare, e tutto è un diritto per lui, e dunque anche quando è ridotto a sperimentare situazioni di crisi, la carestia, dice la parabola, momenti in cui addirittura è ridotto a patire la fame, niente meno, e poi ancora quando deve accompagnare al pascolo i porci, c'è qualcosa che lui continua a rivendicare, come se davvero gli fosse sempre dovuto, nessuno gli dava niente. E notate bene che questo primo figlio, il giovane che è l'uomo del diritto, in realtà anche quando ripensa alla casa da cui proviene, fate attenzione, non dà dimostrazione di essere veramente partecipe di un cammino profondo di ripensamento, di nuova interpretazione delle cose, il rapporto con il patrimonio, quel patrimonio che lui ha sperperato, perché lui in nome del suo diritto è in grado di fare quello che vuole e può buttare all'aria il mondo, tanto è suo diritto. Tutti gli devono dare quello di cui ha diritto, e quando, dicevo, ripensa a quella casa, ripensa ai salariati in quella casa e dice: ma arriverà il momento in cui dovrò ridurre le mie pretese, ridurle quel tanto per essere riammesso in quell'ambiente come un salariato, come gli altri che comunque godono il beneficio di un sufficiente salario per il loro mantenimento. Dunque È sempre dentro la logica del diritto che si muove questo figlio più giovane. E notate che qui adesso la parabola ci dice di una vera sorpresa. La sorpresa quando questo figlio si rende conto che quello che lui considera come il patrimonio, e cioè la sua vocazione alla vita, come il diritto di esercitare le sue pretese, perché tutto gli è dovuto, in realtà quel patrimonio si presenta adesso con il comportamento di quel padre che gli corre incontro, che lo abbraccia, lo bacia e prepara la festa nella casa, ed è un dono. E vedete, questo dono era dall'inizio, questo dono è rimasto come il patrimonio nel suo valore autentico, custodito in quella casa. È un dono rispetto al quale lui ha frainteso, ha trasformato quel dono che gratuitamente gli è stato preparato da sempre, gli è stato concesso e gli è conservato ancora adesso, nel momento in cui ha sprecato tutto quello che poteva con la massima disinvoltura. Adesso è la sua vocazione alla vita che viene restituita a lui in questa maniera così gratuita e sorprendente. E notate bene che la parabola non ci dice come reagirà quel figlio. Ci dice semplicemente che succede questo, una sorpresa, e vedete, questa sorpresa è per lui nella parabola, ma è per noi sempre. E c'è il patrimonio a cui non abbiamo diritto e che ci è donato. E entrare dentro a questa logica del dono, a questa capacità di discernere e apprezzare il dono che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere e che ancora ci viene offerto al di là di tutte le nostre pretese, che hanno dimostrato capacità di distruggere impunemente, spudoratamente. Ebbene, come reagisce lui? La parabola non ce lo dice. Come reagiremo noi? La parabola è rivolta a noi. Ed ecco, qui, vedete, entra in scena l'altro figlio, il figlio che è rimasto a casa, e poco fa lo definivo il figlio come l'uomo del dovere, e infatti così dice la parabola si è comportato, è un dovere che ha assunto e che ha assolto, affrontando anche una rigorosa fatica, uomo della fatica. E d'altra parte, vedete, questa sua maniera di comportarsi in obbedienza a quel dovere, esponendosi a tutte le fatiche di cui parla la parabola, si è andata questa sua posizione di uomo del dovere, si è andata trasformando in un atteggiamento interiore che la parabola descrive come un risentimento, come un rancore, come una rabbia. Si indignò, si è arrabbiato. Vedete, l'uomo del dovere, ma è diventato un personaggio rabbioso. È diventato un personaggio che è chiuso in atteggiamento di difesa, si sente minacciato, avverte qualunque presenza che interferisca con la sua vita come un'ombra pericolosa, e dunque è sempre più prigioniero del suo individualismo stretto, rigoroso, come se il dovere che ha accompagnato, strutturato il cammino della sua vita con tutte le fatiche che ha dovuto affrontare, gli conferisse il dovere, ancora una volta si tratta di qualcosa del genere, il dovere di difendersi, e di difendersi in modo tale da proteggere e garantire la sua, il suo isolamento, la sua solitudine, il suo individuale modo di godere il patrimonio. Il patrimonio in questo caso, vedete, diventa davvero una prigione, diventa per lui il luogo in cui cova la sua rabbia. E qui la parabola dice che il padre, ecco, anche qui c'è una sorpresa. Vedete, i due figli così diversi, ma la resa dei conti ci rendiamo conto che per entrambi la questione decisiva è proprio il rapporto con quel padre, è proprio il rapporto con il patrimonio, ma questa vocazione alla vita, per uno, e ne parlavamo poco fa, adesso si rende conto di essere alle prese con ciò che gratuitamente gli è donato, ma come prendere coscienza e come corrispondere a questo dono? E adesso l'altro figlio, sorpresa, e anche in questo caso il padre gli è uscito e gli è andato incontro e gli parla, e il padre gli spiega: vedi che in questa casa si fa festa perché c'è un altro che ti è presentato e presentato ancora e ancora e ancora, che sarà sempre presentato e messo accanto a te come un fratello nella stessa famiglia, ma in questa casa si fa festa per questo. E vedi che questo figlio, che l'uomo del dovere, rabbioso più che mai, protesta perché nel suo programma di difensivo non c'è spazio per altri disturbatori, e questo figlio adesso, vedete, si rende conto che c'è una novità. Questa novità è la festa nella casa, la festa che passa attraverso il riconoscimento della presenza di un altro, di altri, e poi c'è la famiglia umana, e il padre gli dice: vedi, entra in casa. E questo è il patrimonio è quel dono che gratuitamente ti è concesso, come già sappiamo. Il patrimonio è la presenza di altri, non come figure minacciose che incombono sulla tua vita e che ti offendono nei tuoi doveri, tutt'altro. Vedi, sono quelle presenze i motivi della vera festa nella tua vita. Notate, anche a questo riguardo la parabola non ci dice come reagisce questo figlio. La parabola si chiude così, con un punto interrogativo, e il punto interrogativo non è interno alla parabola, il punto interrogativo è rivolto a noi. Quale patrimonio nella mia vita? Chi sono veramente io in relazione a quella rivelazione dell'amore gratuito per cui ho ricevuto il dono della mia vita? Ma chi sono veramente io, man mano che il dono che gratuitamente mi è offerto si presenta come il motivo per partecipare alla grande festa della famiglia umana? Ed ora alziamoci. E preghiamo, recitando il credo.